Tracce.
E c'è sempre un momento del passato che torna a parlarci. Benvenuti a Tracce, la pagina quotidiana che ogni giorno dal lunedì al venerdì riporta alla luce una storia dei nostri archivi RSI. Io sono Sara Tognola, con voi fino alle 15. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee me da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree. 14:08 e la nostra prima traccia ci riporta a un giorno in cui il mondo ha trattenuto il fiato, un momento che ha cambiato il significato stesso della parola libertà. Oggi, nel 1990, dopo 28 anni di carcere, viene liberato Nelson Mandela, leader carismatico del movimento antisegregazionista sudafricano, simbolo di una lotta che avrebbe portato alla fine dell'apartheid e, pochi anni dopo, alla nascita, il 18 luglio, del nuovo Sudafrica, guidato appunto dal suo primo presidente di colore. Il 18 luglio, giorno della sua nascita, è il Mandela Day, una ricorrenza che invita a riflettere sul suo lascito politico e umano. A questo era dedicato anche un contributo di Baobab Rete 3, andato in onda nel 2018.
Oggi ricorre il centesimo dalla nascita di Nelson Mandela, quindi uno dei personaggi più influenti e più importanti della seconda metà del Novecento. Lui è stato chiaramente un attivista sudafricano, un attivista per i diritti dell'uomo in generale e per la lotta al razzismo che ha ispirato tutto il mondo. Lui che è stato tra l'altro il primo presidente non bianco Democratico del Sudafrica ed il primo presidente eletto con il suffragio universale, premio Nobel per la pace nel 93 insieme al suo predecessore, perché insieme hanno di fatto contrastato e sconfitto l'apartheid in questo senso. E oggi noi volevamo un po' capire cosa sia rimasto della sua eredità in generale.
Esatto, e per fare ciò abbiamo chiesto a un nostro corrispondente che da diversi anni vive a Cape Town, gli abbiamo chiesto appunto, tra le altre domande, cosa sia rimasto, quale impatto ha avuto il suo pensiero sulle nuove generazioni, se riusciranno a portare avanti il suo operato, insomma di cose da ascoltare ce ne sono. Lui è Lorenzo Simoncelli, nostro corrispondente a Cape Town.
Ma diciamo che ormai la figura di Nelson Mandela era abbastanza appannata da diversi anni, perché è di fatto uscito dalle scene pubbliche molto prima del 2013, appunto quando è morto, ma già diciamo così da almeno 10-12 anni non era più protagonista, era già diventata un'icona. Sicuramente i suoi insegnamenti sono ancora presenti in questo paese, però poi bisogna andare a vedere quanto concretamente nella vita di tutti i giorni i sudafricani vadano effettivamente a prendere alla lettera tutto quello che ha insegnato. Perché? Perché la società sudafricana ha 25 anni ormai dalla fine dell'apartheid, è una società che rimane fortemente divisa. Diciamo che l'apartheid si è trasformato in una segregazione economica ormai, ossia dove c'è questa netta divisione tra benestanti e invece parte della popolazione gravemente svantaggiata, non solo tra bianchi e neri, ma anche all'interno degli stessi gruppi etnici. E questo è sicuramente un elemento da rimare e da correggere il prima possibile per l'African National Congress, che è il partito che ha fondato Nelson Mandela e che continua a guidare il paese, altrimenti il rischio di perdere il controllo di questo paese è effettivamente molto molto elevato.
Adesso saranno le nuove generazioni che dovranno cercare di cambiare ulteriormente il paese. Secondo te i ragazzi sudafricani giovani, gli adolescenti di oggi, sono consapevoli di chi fosse lui?
Ma io credo che i cosiddetti born free, ossia appunto quella generazione di giovani nati dopo il 94, quindi che non hanno vissuto sulla propria pelle i periodi bui dell'apartheid, vedono Mandela ormai come un'icona pop quasi, ossia le magliette, i tanti film, le frasi iconiche sparse nei musei. Però non c'è assolutamente, secondo me, un legame intrinseco di questa generazione con questo personaggio, perché di fatto non lo hanno vissuto, e quindi come tutte le epoche storiche di cui non hai fatto parte, le hai lette sui libri di storia, le hai viste in televisione, ma non ne hai fatto parte. Quindi credo che sia proprio centrale il ruolo che avranno i giovani per costruire questa nuova società. Loro sono i primi che appunto hanno questa opportunità di vivere una società libera, senza catene, senza odio, e toccherà a loro capire se effettivamente riescono a costruire un Sudafrica multietnico e multiraziale, che è l'unica vera chiave e l'unica grande domanda e punto di domanda per il futuro di questo paese, perché il Sudafrica sarà sempre una cultura multiraziale, quindi l'unico modo per avere un futuro in questo paese è che effettivamente questi gruppi etnici diversi possano andare d'accordo.
In seguito alla sua morte, come purtroppo spesso e volentieri succede in queste cose quando scompare una persona importante che ha un'eredità importante anche dal punto di vista economico, come nel caso di Nelson Mandela, la sua famiglia adesso si è spaccata in diverse fazioni che lottano per poter avere la sua eredità monetaria più che sociale. Cosa penserebbe lui se vedesse la sua famiglia lottare per i soldi alla fine?
No, penso che si sia già rivoltato nella tomba, se possiamo dirlo così, varie volte. È di pochi mesi fa la morte di Winnie Madikizela Mandela, la compagna storica di lotta e nonché sua seconda moglie, che è stata però proprio una delle principali artefici della lotta al patrimonio immobiliare e monetario di Nelson Mandela. Oggi rimane Graça Machel, la terza moglie, quella che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni, che in qualche modo si è posta come mediatrice ed è stata un po' la facere di questa situazione, una situazione molto complicata in cui appunto sono stati messi in mezzo numerosi avvocati. Oggi si è arrivati a una risoluzione, ma sicuramente è stata un'immagine molto negativa quella che è stata data. Baobab.
E il 18 luglio è il Mandela Day. A questa ricorrenza era dedicato un contributo di Baobab Rete 3 nel 2018, una traccia per sottolineare che l'11 febbraio, quindi oggi, ma nel 1990, è il giorno della scarcerazione di Nelson Mandela. E oggi, in parte l'abbiamo sentito nel servizio, l'eredità di Nelson Mandela non è solo legata alla fine dell'apartheid o alla sua liberazione dal carcere, vive soprattutto nell'idea ancora, purtroppo, ancora fragile e attualissima che la riconciliazione possa essere una scelta politica, non una resa. Mandela ha mostrato che la giustizia non coincide sempre con la vendetta e che il potere può essere esercitato anche attraverso il limite, il dialogo, l'ascolto dell'altro, la condivisione. E in un mondo attraversato da nuove disuguaglianze o conflitti identitari, memorie divise, la sua lezione continua a interrogare il presente non come modello perfetto, ma come possibilità concreta di trasformare il dolore in responsabilità collettiva.
Prison call in ancient use all.
You the cold maids say one prison call in ancient use all. All right.
Color boss dying. Chains in Miami, get a cold. Bever says, stay yet, Bill Joe. With a stain in the shoes, and I will hold Billy Sane. Then a whole red maybe get the color boss dying. When it's the same, man, you look up, he's stealing. You know, if it's all another judge, you got Beavers in jail. For not so hope, hope will just get a lot of cover, no time. Oh, but if it's just stand, light the shoes ago, my man. You could trust you the man to call to pray the girls. Oh, for something.
Questo si chiama dare ritmo al nuovo pomeriggio insieme, queste tracce ed era uno dei brani più sorprendenti della musica italiana. Nel 1972 Adriano Celentano inventa una lingua che non esiste, un finto inglese fatto solo di suono e ritmo, come abbiamo sentito, per raccontare la difficoltà di capirsi in un mondo sempre più veloce. Ne nasce appunto questo pezzo, possiamo definirlo tranquillamente ipnotico, con questo parlato che anticipa il rap di molti anni successivi. È un esperimento pop diventato culto internazionale, un gioco direi davvero geniale che trasforma la confusione linguistica in energia pura. Sono le 14:20 e dal gioco linguistico di Celentano passiamo a un ricordo più dolce amaro. L'11 febbraio del 2012, alla vigilia dei Grammy, l'industria musicale si ferma. Si ferma perché Whitney Houston viene trovata senza vita al Beverly Hilton e in poche ore l'Academy deve trasformare la cerimonia in un tributo improvvisato. Perché quando se ne va una voce così non si può andare avanti come se nulla fosse. Una voce che ha prodotto un record imbattuti, come 7 singoli consecutivi al numero 1 della Billboard Hot 100, 6 Grammy e brani che ancora oggi fanno vibrare intere generazioni. I Wanna Dance With Somebody, I Will Always Love You, una leggenda che continua a cantare ogni volta che parte una sua musica. E allora vi proponiamo How Will I No, che è il brano che nel 1985 mostra al mondo la voce con la V maiuscola di Whitney Houston. We'll be right back. Il 1938 è un anno molto, ma molto importante per i mezzi di comunicazione di massa. Allora, cominciamo da oggi, nel 38, sì, perché la BBC trasmette RUR, cioè RUR, che è l'acronimo di Rossum's Universal Robots, ovvero i robot universali di Rossum. È il titolo del dramma di Karel Čapek, questo è un dramma del 1920, in cui compare per la prima volta la parola robot nel significato moderno, ed è il primo programma televisivo di fantascienza. Un esperimento chiaramente pionieristico che apre una nuova finestra sull'immaginazione usando un mezzo, la televisione, che muove allora i suoi primi passi e che prova a dare forma visiva a mondi ancora inesplorati e solo immaginati. Proprio nello stesso anno, dall'altra parte dell'Atlantico, un altro linguaggio sonoro entra nella storia. Se RUR mostra ciò che la fantascienza può diventare in immagini, La guerra dei mondi di Orson Welles dimostra il potere travolgente della radio. Una storia, una narrazione così realistica da far credere a molti ascoltatori di essere davvero sotto attacco dei marziani. Due opere lontane, ma due opere decisamente gemelle. Entrambe, appunto, nel 1938. Una inaugura la fantascienza in televisione, l'altra trasforma per sempre il modo di raccontare alla radio. A questa vicenda era dedicato anche un contributo di Luca Damiani per Evocazione, andato in onda su Rete 2 nel 2004. Il titolo era Tutto falso, la guerra dei mondi di Orson Welles, una traccia che ci ricorda come tra immagini e suoni l'immaginazione abbia sempre saputo anticipare il futuro dei media.
Certo, la fantascienza si presta bene a un caso di mistificazione mediatica come quello che tratteremo adesso, e i due autori protagonisti di questa storia quasi omonimi, Welles and Welles, sono sicuramente quanto di meglio si poteva ipotizzare per un avvenimento che ha cambiato la storia della radiofonia. La guerra dei mondi, nella sua versione socio-mediatica, inizia alle 8 della sera del 30 ottobre 1938, quando la Columbia Broadcasting System, ovvero la CBS, decide di programmare uno sceneggiato di Howard Koch, tratto dal famoso romanzo fantascientifico di Herbert George Wells, un grande scrittore inglese vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo, e alla cui penna si devono alcuni classici della fantascienza come La macchina del tempo e L'isola del dottor Moreau, tutti i soggetti su cui il cinema concentrerà più volte l'attenzione. L'adattamento voluto dal giovanissimo Orson Welles prevede una formula che rende estremamente attuale e credibile l'invasione di extraterrestri, con inserti identici a quelli di un giornale radio. Quella sera l'annunciatore apre con un classico. Dalla Meridian Room dell'Hotel Park Plaza di New York vi trasmettiamo un programma musicale di Ramon Raquello. Proprio dopo poche note del tango La comparsita, rientra la voce con un messaggio altamente drammatico. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7:40, ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Si ritorna alla musica di Ramon Raquello con un brano estremamente popolare all'epoca e non privo di una certa ironia, infatti si tratta di Stardust di Carmichael, ovvero Polvere di Stelle. Ancora una volta si fa sentire la voce dell'annunciatore in collegamento con l'osservatorio di Princeton, dove è in attesa il cronista Carl Phillips, che dopo qualche minuto: signore e signori, vorrei leggervi un telegramma indirizzato al professor Pearson da dottor Gray del Museo di Storia Naturale di New York. Il testo dice: ore 21:15, orario orientale, i sismografi hanno registrato una scossa di forte intensità verificatasi in un raggio di 20 miglia da Princeton. Per favore, investigate. Firmato Lloyd Gray, capo della divisione astronomica. E di seguito annuncia che Un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni, ritenuto un meteorite, è precipitato in una fattoria nei pressi di Grover's Mill, New Jersey. Da quel momento è un susseguirsi di drammatici bollettini e annunci che interrompono la programmazione musicale fino a quando dal meteorite, raggiunto nel frattempo da un cronista, non si muove qualcosa. Signore e signori, è la cosa più terribile alla quale abbia mai assistito. Aspettate un momento. Qualcuno sta cercando di affacciarsi dalla sommità, qualcuno o qualcosa. Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi. Sono occhi? Potrebbe essere un volto, potrebbe essere... Buon Dio, dall'ombra sta uscendo qualcosa di grigio che si contorce come un serpente. Eccone un altro, e un altro ancora. Sembrano tentacoli. Ecco, ora posso vedere chiaramente il corpo intero. È grande come un orso e luccica come cuoio umido, ma il muso è indescrivibile, devo farmi forza per riuscire a guardarlo. Gli occhi sono neri e brillano come quelli di un serpente, la bocca è a forma di V e della bava cade dalle labbra senza forma che sembrano tremare e pulsare. Il mostro o quello che è si muove a fatica. E la radiocronaca prosegue su toni sempre più drammatici. Un oggetto ricurvo sta uscendo dalla fossa, sembra un piccolo raggio di luce riflesso. La voce si interrompe e il panico si propaga per la nazione. Chi ha ascoltato i comunicati si precipita nelle vie, gridando in preda a crisi isteriche. Le strade che escono dalle grandi città vengono invase da migliaia di automobilisti che intendono sfuggire a tutti i costi agli invasori. Si verificano diversi episodi di violenza, mentre le persone, dai nervi meno saldi, si abbandonano a gesti disperati. Da quel giorno la guerra dei mondi, in questa versione radiofonica di Orson Welles, verrà indicato come il limite estremo e invalicabile del mezzo radiofonico, la più perfetta applicazione di ogni manipolazione mediatica attraverso un falso. Il risultato che ancora oggi potrebbe essere in qualche modo replicato da, naturalmente, uomini senza scrupoli, e quindi attenzione ai bollettini.
Ed era un contributo di Luca Damiani per Evocazioni, era l'11 di febbraio del 2004, tutto falso si intitola questo programma, una traccia che ci riporta al 1938, siamo partiti da lì quando la BBC sperimentava la fantascienza in televisione con il film RUR e la radio scopriva appunto tutto il suo potere di suggestione.
Oh,
Ed è il brano che nel 1975 segna proprio SOS, la rinascita degli ABBA dopo Waterloo. Il brano diventa un successo mondiale e definisce poi per la prima volta il suono inconfondibile degli ABBA. Sono le 14:36 minuti, ci spostiamo a un giorno che avrebbe acceso un futuro intero. Nasce oggi, nel 1847, Thomas Alva Edison ed è passato alla storia come l'Archimede americano, inventore della lampadina a incandescenza, del fonografo, antenato del giradischi, e del cinetoscopio, progenitore del cinema. Ma Edison è stato molto più delle sue invenzioni più celebre. In 84 anni, questa la sua vita, ha riempito 3.500 quaderni di appunti, ottenuto quasi 1.300 brevetti. Lavorato fino a 20 ore al giorno nel suo laboratorio, autodidatta indubbiamente, ossessivo, capace di abbandonare persino il banchetto nuziale pur di portare a termine un esperimento. Quando morì il 21 ottobre 1931, ecco, questa è la cosa che mi commuove sempre quando me la raccontano, tutte le luci d'America si spensero per un minuto in omaggio all'uomo che aveva illuminato il mondo. A lui era dedicato un contributo di Radioscuola del 1957.
Dovete pensare, cari ragazzi, agli Stati Uniti d'America, o meglio ancora a quella regione che si stende a sud e a est dei Grandi Laghi, con le grandi città di Nuova York, Boston, Chicago e le tante altre, sapreste dirmele anche voi. È questa la patria del grande uomo di cui oggi vi parliamo. 25 anni fa, e precisamente il 18 ottobre 1931, moriva Tommaso Alva Edison. Qualcuno che non lo sa mi domanderà subito cosa fece, che mestiere fosse il suo. Fu inventore. Strano mestiere quello dell'inventore, dirà qualcun altro. Certo, non molto comune, ma Tommaso Alva Edison era proprio nato con questa vocazione, con una grandissima capacità di osservazione e una volontà di ferro.
Giornali, signori, è uscito fresco fresco il vostro giornale, compratelo.
A lei?
Oh, grazie signore, ecco il resto signore, grazie ancora.
Giornali,
ah, ecco, anche lei signora, ecco qua, grazie infinite signora.
Giornali, è uscita l'ultima edizione.
Lo strillone è Tommaso Alva Edison, o Al, come lo chiamano a casa sua. Al ha 11 anni o poco più, infatti è nato a Milan l'11 febbraio del 1847 e ora vende giornali sul treno che da Port Huron, una cittadina dove abitano ora gli Edison, porta a Detroit.
Giornali, ultima edizione, giornali, giornali.
Pensate che il nostro Al sia così povero da dover vendere giornali invece di andare a scuola come tutti i fanciulli della sua età? No, il padre è commerciante in grano e legname e la madre è stata maestra. Ed è da lei che Al ha ricevuto la prima istruzione. Sì, perché Tommaso Alva Edison ha frequentato la scuola per 3 mesi e si dice perfino che il maestro di Port Huron, parlando di lui ad un ispettore, lo abbia giudicato insufficiente, ma Al ha sempre avuto una grande passione, quella per gli esperimenti chimici.
Avevo un laboratorio nella cantina, a casa mia, ma occorrevano sempre nuove sostanze per i miei esperimenti e non potevo procurarmele senza dover continuamente ricorrere all'aiuto finanziario di papà.
È vero che Al si era messo ad un certo momento a vendere carrette in giro per la campagna. Ma ciò non bastava. Occorreva una nuova fonte di guadagno, più sicura. Perciò...
Babbo, vorrei Vorrei chiederti un favore. Alla ferrovia si possono vendere giornali. Si chiede il permesso della direzione. Ti danno il pacco dei giornali e ti mettono sui treni e alle stazioni a venderli. Babbo.
Babbo, da principio, fa orecchia da mercante.
Babbo, per favore.
Al insiste talmente che alla fine cede. Allora, pazzo di gioia, il nostro giovane scienziato corre a chiedere il permesso delle ferrovie. Concesso.
Il treno di Thomas Edison ci riporta a noi. Questo era un contributo della Radio Scuola, andato in onda il 22 febbraio 1957. Ottimo stato, direi, anche il suono, dedicato appunto a lui, a Thomas Alva Edison, l'Archimede americano. Una traccia che ricorda l'uomo delle invenzioni dei quaderni, dei brevetti, delle notti in laboratorio, che racconta come alla sua morte nel 1931 le luci d'America si spensero in omaggio a chi aveva illuminato il mondo.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, e se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te.
Era 1962 quando Gianni Morandi proponeva, pubblicava Fatti mandare dalla mamma, e qualche anno dopo ci fu un'altra rivoluzione. Perché è vero, se dovessi scegliere, qualche anno prima anzi, se dovessi scegliere oggi pomeriggio, ogni tanto lo si fa, le parole chiave che uniscono la scelta delle tracce, beh, forse oggi la parola libertà. Abbiamo parlato di Mandela, abbiamo parlato anche di Thomas Edison, perché la luce dà libertà, è inutile, libertà di movimento, ma anche rivoluzione, perché sì, c'è una rivoluzione che ha lasciato il segno nelle strade e negli armadi del Novecento. Nata oggi nel 1930, Mary Quant è la stilista britannica che più di ogni altra ha cambiato il modo di vestire e anche di camminare del Novecento. A lei si attribuisce l'invenzione appunto della minigonna, un capo che accorcia le distanze tra moda e strada, tra atelier e quotidianità, che diventa subito simbolo di appunto libertà, aggiungiamo giovinezza e rottura delle regole. Non è solo una questione di centimetri, perché la minigonna è uno scandalo per alcuni, ma una conquista per altri o altre. Un gesto politico senza slogan, come era stato qualche decennio prima il tailleur di Coco Chanel, che aveva liberato il corpo femminile dai busti e dalle restrizioni. Mary Quant libera le gambe e con loro lo spirito di un'epoca. Siamo negli anni 60, il tempo cambia ritmo e anche la moda prende posizione, se ne discute animatamente anche a Radio Monteceneri nel 1967. Attorno a un tavolo nasce una puntata di Tribuna delle Voci dedicata proprio alla minigonna e al cosiddetto spirito dei tempi, una conversazione che racconta come un semplice capo di abbigliamento possa diventare lo specchio di una trasformazione culturale molto più profonda.
Signore e signori, buonasera. Non se ne vedono molte qui a Lugano, specie di quelle ortodosse che rassomigliano a cinture, ma l'estate probabilmente ce ne porterà a stormi, specie con il vento che arriverà dal nord e dalle isole britanniche. Forse non è che un capriccio della moda o una trovata industriale che si esaurirà assai presto. Ma la minigonna non deve essere un aspetto del tutto trascurabile del nostro tempo, se va arricchendo smisuratamente i suoi creatori e se, laddove si compiono dei colpi di Stato, una delle prime urgenti decisioni che i nuovi governi prendono, come noto, è quella di metterla fuori legge. Ma prima di dare l'avvio alla discussione, vorrei che ascoltassimo insieme un breve documento sonoro, una serie di opinioni o di confessioni femminili che i nostri collaboratori hanno raccolto nei giorni scorsi fra le ragazze più giovani.
Lugano, 11 di sera, andiamo a caccia di opinioni sulla minigonna, opinioni femminili naturalmente. Siamo in particolare in un locale alla moda e ci intrufoliamo tra un gruppo di belle figliole che stanno parlando appunto dell'argomento.
Sì, perché no? Dipende dalle donne.
Ecco, appunto.
C'è la donna che si butta in braccio a un uomo senza sapere né il perché, né come, né quello che vuole. E c'è la ragazza timida con la sua minigonna, dirà se è timida non porta la minigonna. Ma questo non vuol dire niente. E aspetta uno.
Mi scusi, lei la minigonna la porta più per sé o più per gli altri?
Io la porto per me e anche un po' per gli altri.
Ma allora ha dunque ancora una certa importanza essere ammirate e apprezzate dagli uomini?
Non solo dagli uomini, anche dalle donne. Per esempio, io se io vedo una donna bella per strada, io mi giro per vederla, per guardarla.
Io non so, però comunque credo che qualsiasi ragazza, non so, io cerchi, insomma, in qualsiasi maniera per, non so, per farsi notare un po', insomma, in una maniera o un'altra. Credono che le notino di più così con la minigonna, perché la portano poche e se uno la porta viene subito notata.
Io come mi vesto per me, come mi sento di vestirmi, così non mi interessa che gli altri mi guardino o meno. A me non importa niente, non è un problema per me piacere o non piacere a un uomo. Mi vesto come mi sento di vestire e basta. Io mi sento di mettere la minigonna, la metto.
E perché si sente di metterla?
Perché sono giovane.
Lei dice che gli occhi altrui non la interessano, ma come giudica quelli che la guardano quando porta la minigonna?
Ma adesso sì. Dipende sulla mentalità delle persone che mi guarda, senz'altro quelli che guardano per guardare le gambe così, io li giudico male, li giudico persone non degne di non so io, di considerazione.
No, per me, se tu hai delle belle gambe, una persona si può anche girarsi e guardarti, non
certo
è proibito.
Le guarda anche se non porti la minigonna, non è la minigonna che fa guardare delle belle gambe. Le gambe belle si guardano anche con delle gonne qualsiasi.
Se uno ha piacere di guardare, guardi, se uno non ha piacere, non guardi, ma io non è che la porti per farmi guardare.
Ma insomma, è o non è un'aggressione questa minigonna? Perché sono molti quelli che la giudicano così.
Per un uomo che si eccita facilmente può darsi.
Io non le rispondo, ma faccio una domanda a lei.
Perché suscita così interesse tra gli uomini la minigonna?
La domanda aspetta probabilmente ancora adesso una risposta. Qui era il 23 maggio 1967, una puntata di Tribuna delle Voci, dedicata appunto, l'avrete capito, alla minigonna, allo spirito del tempo, una discussione che attorno a un tavolo radiofonico racconta come un capo di moda firmato da Mary Quant sia diventato segno di cambiamento, di libertà, di conflitto di idee, ma anche abbia abbracciato il gioco democratico come abbiamo sentito in questa traccia.
Hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone.
E 53 minuti oggi abbiamo seguito diverse tracce del Novecento come La libertà riconquistata con Nelson Mandela oppure L'immaginazione che prende forma tra radio e televisione con Orson Welles e la BBC, ancora La luce delle invenzioni di Thomas Alva Edison e infine La rivoluzione silenziosa della moda che abbiamo sentito con Tribuna delle Voci del 1967. Alcuni di voi si sono molto divertiti con Mary Quant e la sua minigonna. Insomma, storie diverse, tempi diverse, ma tutte le storie che diciamo che trovano traccia qui in questo presente sono capaci di parlarci ancora. Torniamo domani con altri frammenti di passato riportati. Al presente, buon pomeriggio.
Tracce.